Il 15 luglio 2008 siamo saliti a 1500 metri di altezza sul Monte Bondone, sopra Trento, dove abbiamo incontrato Daniela Cascella e Lucia Farinati, curatrici del progetto Sound Threshold. Sound Threshold esplora le relazioni tra luogo e suono e con le due curatrici abbiamo parlato di acustica, arte e paesaggio e del progetto ECD Cima Verde, realizzato dall'artista sonoro Chris Watson per Sound Threshold. L'intervista è stata registrata presso il Centro di Ecologia Alpina che ha ospitato e prodotto il progetto Cima Verde.
Ok, sono Daniela Cascella, una delle due curatrici di Sound Threshold. È un progetto nato da un'iniziativa mia e di Lucia Farinati. Lucia Farinati è una curatrice indipendente che vive a Londra, io invece mi occupo prevalentemente di sound art e musica e sono di Roma. Il progetto è nato con vari obiettivi e varie intenzioni. Una delle principali è quella di entrare in rapporto con artisti e musicisti a livello produttivo, quindi non soltanto invitandoli a presentare lavori preesistenti, ma anche coinvolgendoli a monte nella produzione di interventi e di lavori specifici dedicati a un territorio ben preciso e ben delimitato. E un'altra delle nostre intenzioni era quella di muoverci al di fuori dei circuiti e dei formati più convenzionali del mondo dell'arte e della musica, ma invece di iniziare a provare a collaborare con enti di ricerca, scientifici che si occupano di ambiente e ecologia, come appunto il primo ente che ci ha accolto, il Centro di Ecologia Alpina di Monte Bondone, e di giocare e sperimentare con formati anche qui non usuali, quindi non una mostra, non un semplice concerto in auditorium, ma qualcos'altro. E il primo risultato di questo progetto è stato appunto il CD Cima Verde di Chris Watson, prodotto da Sound Threshold con il Centro di Ecologia Alpina di Monte Bondone. Chris è stato invitato a trascorrere 2 settimane in residenza presso il centro e in questo periodo ho registrato vari paesaggi sonori sia su Monte Bondone sia sul Parco di Paneveggio. Queste registrazioni sono poi appunto confluite nel CD. Ancora prima di invitare Chris in residenza c'è stato un intenso periodo di preparazione preliminare in cui non soltanto Chris ovviamente si è documentato sulle caratteristiche del luogo in cui sarebbe poi venuto, ma anche Lucia ed io abbiamo comunque iniziato un dialogo con Chris, con l'artista, a livello anche più di suggestioni che potevano essere letterarie, antropologiche, paesaggistiche, perché appunto un altro dei punti fondamentali del nostro progetto è proprio quello di dare una lettura, un'interpretazione del paesaggio, del territorio con cui ci troviamo a confronto a molti livelli.
Il concetto di soglia ci ispiriamo molto al concetto latino, no? Al termine limes, che ha tante risonanze, che non è semplicemente la soglia ma è anche confine, è traccia, è passaggio. Quindi ci piace proprio una dimensione anche metaforica del titolo, non è così letterario. E riguardo al titolo, abbiamo avuto un lungo percorso, lunga conversazione, no? Su come arrivare anche al concept del progetto. È un lavoro che ci ha particolarmente ispirato, in verità è un lavoro di Joseph Beuys che si intitola Voglio vedere le mie montagne, I want to see my mountain, che è il titolo poi ripreso da una citazione di Giovanni Segantini, questo pittore trentino che era ossessionato dal dipingere le montagne e le Alpi. E quindi tutta questa riflessione nasce anche da questa impossibilità di riuscire a captare oggettivamente un paesaggio. Parliamo sempre di un immaginario, parliamo di interpretazioni, cioè, e c'è questa idea anche della rappresentazione culturale di un ambiente. Quindi rispetto, per esempio, a quello che diceva Beuys, non è tanto quello che c'è da vedere, ma come... Ecco, l'idea è di andare al di là dello spazio completamente visivo, della rappresentazione visiva, e di capire anche quanto la percezione, anche diciamo sonora, può influenzare, non la percezione di un paesaggio.
Stranamente, ma questo titolo ha catalizzato tutta un'altra serie di ragionamenti. Quando iniziavamo appunto a raccogliere i materiali sul progetto, cioè è stato anche un lavoro molto bello, perché ci siamo scambiati molti riferimenti. E ci trovavamo in continuazione a, appunto, lei ha citato Beuys, Segantini, poi sono uscite fuori altri riferimenti anche letterari, venuto fuori il Cacciatore Gracco di Kafka, che è un racconto breve di Kafka ambientato sul lago di Garda, dove appunto c'è di nuovo questa idea del lago come soglia, ovviamente intesa in altri modi. Però ecco, abbiamo poi iniziato ad accumulare una serie di strane coincidenze, per cui poi tutte le cose che andavamo ad accumulare continuavano a riferirsi a questa idea di soglia, per cui poi alla fine, tra i tanti titoli, ci è piaciuto comunque scegliere quello che avesse in sé una soglia. E invece per quanto riguarda l'aspetto ecologico, secondo me si tratta di... Ovviamente, come diceva Lucia, Chris non è uno scienziato, Chris è un artista che lavora con il suono e che si accosta ai passaggi sonori nel suo modo personale. È lui quello che decide cosa andare a registrare, come, con quali microfoni e quando. Dico quando perché ad esempio Chris registra esclusivamente all'inizio della giornata, all'alba o poco prima dell'alba, oppure al tramonto, proprio per riuscire ad avere quell'effetto di nuovo, se vogliamo, di soglia, cioè di passaggio, di limite, di passaggio tra giorno e notte, tra un habitat apparentemente molto silenzioso e poi la riscoperta graduale dei vari suoni che si risvegliano al suo interno. E con Chris soprattutto si tratta molto di mettere a fuoco l'ascolto, di prestare molta attenzione ai suoni poi contenuti nel disco, contenuti nel CD, e i suoni che lui ci va a riproporre. Secondo me avere la possibilità di ascoltare questo CD è, sia per gli abitanti del luogo ma sia per chiunque poi si trovi a confronto con questo lavoro, è un momento importante e preziosissimo in cui, se si vuole prestare ascolto, comunque ci si ritrova in una dimensione molto sfumata, molto dettagliata dal punto di vista acustico, e molte persone non sono abituate a prestare attenzione al suono, per cui mi piace anche il fatto che Questo disco ti porta, non dico ti forza, però ti porta a prestare attenzione. Non è un disco di suoni che passano inosservati. Per riuscire ad avvicinarsi a questi suoni devi veramente dare ascolto, prestare ascolto. E penso che al momento in cui ti trovi davanti a una serie di paesaggi sonori come quelli raccolti da Chris, comunque inevitabilmente poi nascono una serie di riflessioni su appunto sugli habitat sonori, sui passaggi acustici, su delle cose che esistono a prescindere da noi, e quindi questo secondo me poi può scatenare un'altra serie di valutazioni.
Vorrei solo aggiungere una cosa rispetto al discorso dell'ecologia. Qui al centro alpino hanno in verità un dipartimento di ecologia umana che si occupa chiaramente del rapporto tra gli studi dell'ambiente, ma anche di tutte le rappresentazioni culturali. Che, quindi, quando parliamo di paesaggio parliamo sempre, no? di riferimento all'immaginario. L'immaginario delle Alpi è uno degli immaginari forse che hanno ispirato tantissimo la letteratura mitteleuropea, e quindi ecco come la letteratura poi si infila improvvisamente nella scienza, e come la musica viene a incrociarsi, no, con altri percorsi. E per esempio un titolo che Chris ha scelto nel CD è Aguane, che sono questi spiriti d'acqua, sono le fate, sono questi personaggi appunto femminili che poi sono stati poi, come dire, ripresi nella cultura cristiana, sono diventati i luoghi poi per i santuari. Quindi l'idea di ecologia è molto legata anche all'idea di come la cultura poi rivisita un luogo. siamo state, non in tutte le location, però in alcune sì, abbiamo fatto per esempio il pezzo che si intitola Le Crone, che è a 1500 metri, è stata una registrazione fatta di notte, prima dell'alba, quindi abbiamo ascoltato praticamente quasi per 4 ore. E la registrazione poi infatti è avvenuta solo in piccole sezioni, quindi questa idea dell'ascolto è veramente importante. E la cosa molto che a me ha colpito particolarmente è proprio, cioè, partire da questo momento di oscurità e arrivare alla luce, e come l'ascolto in cuffia amplifica completamente, no? l'immaginazione, la visione. Quindi è interessante come poi è molto molto difficile separare, no? questo momento visivo dal momento sonoro, cioè sono sempre molto collegati in qualche modo. E l'altro pezzo che abbiamo registrato in sé, che abbiamo seguito, è stato nel parco di Paneveggio, in questa foresta di abeti rossi, una foresta molto particolare perché questi abeti sono usati per la costruzione di violini. Quindi sono abeti che hanno questa proprietà proprio di risonanza, no? legno di risonanza infatti, e quindi c'era anche questa suggestione di registrare nella foresta da dove sono stati prodotti insomma, tutti questi violini, che è un bellissimo punto di partenza. E la cosa buffa è che quando siamo stati in questa foresta, essendo appunto primi di maggio, c'erano tantissimi suoni d'acqua. E i suoni d'acqua sono i suoni più difficili da registrare perché sono molto dominanti. E quindi era sempre un continuo spostarsi, cercare anche il posto più adatto, captare proprio anche i suoni meno evidenti.
Soundtrash non si limita a questo intervento, innanzitutto. Appunto l'intenzione, noi non ci sentiamo curatrici in senso stretto del termine, ci interessa molto, come dicevo prima, coinvolgere gli artisti a monte, cioè entrare proprio con loro in un discorso di dialogo, di scambio e di coinvolgimento con un territorio specifico, cercando appunto poi di individuare ovviamente le caratteristiche di ognuno e le caratteristiche poi dei diversi contesti con cui andiamo a collaborare.
E penso che personalmente quello che per me è stato un punto di partenza è pensare proprio al curatore come produttore, un po' come il produttore, no, discografico. Quindi l'idea di commissionare un lavoro, di cercare un contesto, di far dialogare l'artista con realtà che sono diverse. Quindi è un lavoro, come dire, multiscale, cioè non è semplicemente scrivere un concept e accompagnare un pensiero con un lavoro, è proprio lavorare in un contesto e fare tutto il possibile che questo progetto avvenga. E quindi ci sono tanti stadi che sono molto entusiasmanti, perché chiaramente significa lavorare poi sul territorio. E quindi io penso che in Italia ci sono tantissime potenzialità da questo punto di vista, soprattutto con enti di ricerca come questo del Centro Ecologia Alpina. E quindi vorremmo riprendere questa idea, e questo sentiero con altri enti di ricerca. Comunque la produzione per noi è importante, il fatto che noi abbiamo prodotto un CD, che abbiamo qui fisicamente un CD, per noi è molto importante, ecco, che non sia semplicemente l'evento. Dal punto di vista ambientale non esistono, credo, dei posti incontaminati, come dire, questa idea del silenzio, della natura, cioè il paesaggio è completamente antropizzato, anche probabilmente in Antartica, no? Quindi penso che è proprio un livello di attenzione del come noi percepiamo e di come interagiamo con l'ambiente, no? Che sia urbano o che sia naturale. E quindi l'idea del suono è un discorso, penso che ci sia poca consapevolezza sul suono. La cultura occidentale è una cultura visiva, cioè oculocentrica, non so come dire, quindi non siamo abituati a ragionare, a pensare a quella dimensione. E quindi è molto interessante che quando si parla di suono poi si finisce sempre di parlare in paralleli, no? Di fotografia, di cinema, È molto difficile dare delle definizioni poi, no? Su cos'è, cioè, la sound art, cos'è un paesaggio acustico. È un terreno, per certi versi, tutto da esplorare, insomma. Cioè, per esempio, questo progetto può essere definito come un progetto site specific, eh? Cioè, lavoriamo in modo site specific. E quindi si pensa soprattutto a uno spazio fisico, no? Quando si pensa all'arte site specific, no? A un luogo che è definito, quando invece il suono può essere anche un elemento molto impalpabile.
Non siamo assolutamente né ortodosse né puriste, nel senso che interessa, cioè non facciamo il progetto di standard ed escludiamo i musicisti in quanto tali. Noi intanto facciamo un concerto questa sera al tramonto, all'aperto. A noi interessa molto anche la dimensione musicale, per esempio. Cioè forse andiamo più per inclusione. Cioè tutto quello che ci interessa, a noi interessa esplorare la dimensione sonora a tutti i livelli e non a definire o a determinare cosa sia o cosa non sia sound art, perché comunque invece ci sono, no, tante nicchie nella stessa sound art, tante persone, ad esempio tante scuole di pensiero che considerano sound artist esclusivamente una serie di artisti con determinate specifiche caratteristiche anche puramente visive, se vuoi, proprio del modo in cui decido di installare un pezzo, si parla di sound art, così come tante volte si parla di sound artist. Io ho sentito chiamare sound artist degli artisti dei musicisti che facevano musica elettronica, li si chiama sound artist, cioè voglio dire, cioè il confine secondo me non c'è. Cioè se c'è un musicista che con un computer riesce a creare un'opera d'arte, perché non chiamarlo sound artist? Cioè perché non sono d'accordo nel mettere limiti e definire. C'è stato un periodo 10 anni fa in cui è emersa all'improvviso questa wave, no? Questa ondata di artisti che lavorano con suono, hanno avuto più attenzione, perché comunque gli artisti che lavorano con suono ci sono da Duchamp in poi, ci sono sempre stati. C'è stato un momento in cui è innegabile che l'attenzione di pubblico, stampa, musei si è focalizzata su di loro, e in quel momento ovviamente è inevitabile che gli stessi appartenenti a questa ondata abbiano provato a darsi una definizione per darsi un'identità, no? Per emergere, proprio sfondare, per emergere. Però io penso che ad oggi sia datato fare distinguo. Io sono un sound artist, è come dice Max Neuhaus, è come se tu dicessi che uno scultore è uno steel artist se lavora solo con il ferro, con l'acciaio. Cioè non è una distinzione, oppure... Non è vero che tutto ciò che mette suono è un'opera sonora, cioè ci sono comunque dei altri contesti, tant'è vero che un sound artist può a pieno titolo stare in una mostra di arte contemporanea, come un artista che lavora con la fotografia, come uno scultore, mentre ultimamente le mostre esclusivamente di sound art sono diventate sempre più limitanti e aride, secondo me, no?
Gli ambienti museali non sembrano assolutamente preparati ad accogliere opere sonore, ma perché i musei sono stati, cioè la maggior parte dei musei sono strutturati per l'arte visiva, per l'installazione, per la scultura. Quindi quando c'è un'opera sonora da installare in un museo diventa sempre una scelta difficile.
Il corridoio
diventa sempre posti, come dire, no? Secondari. Ma al di là della scelta delle location, anche proprio a livello acustico, cioè l'acustica è fondamentale, quindi ci sarebbe tutto un capitolo da affrontare rispetto a questa idea del presentare il suono dentro uno spazio galleria. E forse anche per questo che l'idea di lavorare al di fuori degli ambienti museali dà molte più possibilità, perché in qualche modo penso che c'è possibilità di sperimentare di più, di fare ricerca. Quello che manca forse è la ricerca. Poi le definizioni arriveranno sempre. Non siamo preoccupati di definizioni, siamo preoccupati più a fare uscire altri aspetti.
No, appunto, proprio perché sono una materia talmente duttile e però allo stesso tempo difficile. Allora a quel punto perché non venire al centro di ecologia alpina e lavorare in montagna o andare a lavorare in un sito archeologico invece di trovarsi costretti in un white cube che non ci dà molto senso.
Radiopapesse.org